lezione numero 5, terza parte, corrispondente a martedì 24 marzo. Allora, ci siamo lasciati dicendo che una disposizione piena di riguardo, di attenzione, una disposizione cortese, ospitale, accogliente, nei confronti del testo come se si trattasse di uno straniero che noi facciamo entrare a casa nostra. Questa disposizione, questo insieme di atteggiamenti e di qualità che sono anche di natura etica, riconoscono, quando noi ci disponiamo in questo modo, riconosciamo che l'opera ha un primato su tutto il resto. Ma nel momento in cui entriamo in rapporto con quest'opera, ci misuriamo da uomini liberi, dunque l'opera ha una sua libertà, l'artista ha creato liberamente, senza vincoli, senza costrizioni. Steiner si occupa, diciamo, dell'arte cosiddetta disinteressata, cioè ben sapendo che in realtà gran parte delle opere d'arte sono state prodotte anche su commissione o per diciamo esigenze che non erano squisitamente artistiche, ma didattiche, celebrative, in qualche misura anche promozionali, autopromozionali. Dunque, le motivazioni sono tante, ma Steiner ritiene che al di là, diciamo, della committenza o dell'uso più o meno strumentale che di un'opera si è potuta fare, se essa è davvero un'opera d'arte, ha la capacità di inglobare in se stessa questi aspetti, di trascenderli, di andare al di là dell'occasione, e di in realtà far sentire la propria voce. Dunque, l'ispirazione e la genuinità della parola, della creazione artistica, quando sono tali, prevalgono su tutto. Dicevamo, alla libertà dell'opera corrisponde però inevitabilmente anche alla nostra libertà, benché sia di tipo minore, meno impegnativa, perché noi non abbiamo creato l'opera dal nulla, noi ce la troviamo davanti e dobbiamo semplicemente accettarla o rifiutarla. Se la accettiamo, per farla parlare è necessario che assumiamo un atteggiamento di cortesia, che abbiamo detto si traduce in concreto anche in una nostra disponibilità a conoscerla attraverso gli strumenti della filologia. Dunque, una libertà si misura con l'altra e quando la libertà, diciamo, di un'opera d'arte di dare o trattenere qualcosa, di dire o di non dire, o di mescolare il dire al non dire, perché il discorso che ci viene fatto è fatto sicuramente a noi, ma è un discorso che non è mai totalmente a nostra disposizione. Vedremo di capire meglio cosa significa. Allora, nel momento in cui questa libertà del discorso artistico si incontra con la nostra libertà di ricevere o di rifiutare, questo tipo di atteggiamento e di disposizione d'animo, di diciamo postura non solo del corpo, ma anche della nostra intelligenza. Ecco, questo, il modo in cui noi ci disponiamo e predisponiamo è di importanza fondamentale. Che cosa però accade a questo punto? Basta la nostra cortesia? Cioè, basta semplicemente disporci in maniera disponibile nei confronti di questo straniero, basta voler ascoltare la sua lingua, magari impararla se non è la nostra, per ascoltarla meglio, per cercare di ascoltarla fino in fondo, anziché doverla leggere in traduzione. Basta questo? Questo è certamente fondamentale, ma per Steiner la dimensione etica, dunque legata alla ricezione artistica, non è sufficiente. Perché? Per una serie di motivi. Nel testo che avete in programma, cioè in questo saggetto che porta lo stesso titolo del volume, cioè Vero e Presenza, in questo saggetto che è di qualche anno prima del volume del 1985, il volume invece viene pubblicato nel 1989, lo ripeto continuamente, ma insomma è bene non perdere di vista queste date. Allora, in questo testo certamente Steiner riconosce, anzi afferma l'importanza di questa dimensione etica, ma torna a, come dire, porre il problema che in fondo hanno posto i decostruzionisti. Perché il problema riguarda proprio l'esistenza del significato. Cioè, il testo, al di là del mio atteggiamento, che è certo favorevole, no, a che il suo discorso prenda forma e mi raggiunga, no? Se io non mi dispongo in quel modo, non posso certamente dire di aver ascoltato e di essermi prestato all'ascolto di quello che ha il testo da dire, ma al di là del mio ascolto o non ascolto, e al di là del fatto che il testo si rivolge a me, resta il grande problema del significato, cioè i testi e ancora prima le parole hanno un significato univoco, cioè o viceversa il significato delle parole e quindi dei discorsi è pressoché totalmente contestuale e dunque variabile e dunque non è mai unico. Se non è unico, non c'è una risposta giusta che venga data al testo. Cioè, questo rispondere al testo, questo disporci nel senso della responsabilità, cioè di un atteggiamento che risponde alla chiamata del testo, che non lo ignora, che non fa finta di niente, che non vuole sovrapporre il proprio discorso a quello del testo, se le cose stanno così, se cioè non esiste una dimensione univoca, permanente, stabile del significato delle parole, è evidente che tutto in qualche misura viene rimesso in discussione. Eminenti filosofi del linguaggio, sempre sulla scia di Wittgenstein, hanno ribadito chiaramente questo. A metà di pagina 42, ad esempio, Saul Kripke, grande filosofo del linguaggio statunitense, ribadisce chiaramente: non è possibile che una parola data abbia un significato dato. Ogni nuova applicazione delle parole è un salto nel buio. Ogni intenzione presente in essa potrebbe essere interpretata nel senso di qualsiasi cosa potremmo scegliere di fare. Perciò non ci può essere né accordo né conflitto. Allora, se noi assumiamo una posizione così radicale circa l'esistenza di un significato permanente, che cioè sia il ponte tra chi parla e chi ascolta, no? Se noi ci convinciamo del fatto che in realtà questo significato nell'intenzione del parlante possa non essere lo stesso del significato nell'intenzione del ricevente, cioè se ogni parola diventa la sede e il luogo di un conflitto di interpretazioni, pensiamo a ogni discorso alla stessa maniera, ecco che tutto il castello del nostro atteggiamento etico viene meno, perché non c'è più qualcosa di definito a cui noi dobbiamo prestare ascolto, non c'è più una intenzionalità che noi possiamo favorire o sfavorire, non c'è più qualcosa che preme sulle labbra di chi ci sta parlando e che dovrebbe sollecitare fino in fondo il nostro orecchio, che dovrebbe in qualche misura portarci anche fisicamente vicino all'altro, no? Se non c'è più una cosa che deve essere comunicata, ma quel che viene comunicato, quello che viene fissato, può essere tante cose, è evidente che noi non siamo più vincolati a una risposta, non siamo più vincolati a dare accoglienza a questa parola straniera. Dunque, l'obiezione è centrale, è profonda. L'etica non basta più, ci dice sostanzialmente Steiner, per quanto l'etica sia fondamentale. L'etica deve essere a sua volta garantita da qualcosa di più alto o di più profondo, perché l'obiezione nichilista di queste teorie del linguaggio, non solo della letteratura, Kripke è un grande filosofo del linguaggio, non è espressamente un teorico della letteratura, bene, questa idea di totale deregulation nei confronti del linguaggio è un'idea che in qualche misura chiede una risposta estrema. A sua volta, la risposta estrema è un postulato che noi dobbiamo fare, non possiamo dimostrare niente, non possiamo confutare queste posizioni, però possiamo appellarci a qualcosa, cioè possiamo tirare in ballo qualcuno più grande, più forte di noi. Possiamo cioè tirare in ballo la trascendenza. Dobbiamo cioè fare come Cartesio, che dopo aver diciamo trovato un ubi consistam nel cogito, cioè nell'assoluta autoevidenza del pensiero che pensa a se stesso, posso dubitare di tutto, ma non del fatto di dubitare. Oltre a questo, Cartesio stesso deve poi chiamare in ballo Dio nel momento in cui vuole di nuovo riconquistare la scena del mondo. Il cogito è un atto di riflessione interna al pensiero, ma poi il pensiero, le cogitaciones debbono in qualche modo essere messe in relazione con le cose che a quel punto sono esterne a noi. Nel momento in cui noi troviamo questo baluardo finale nel cogito, cioè in questa forma di assoluta intimità del pensiero con se stesso, dobbiamo poi però rendere conto di ciò che sta fuori, e per garantire che tra il dentro e il fuori non ci sia di nuovo un inganno, una sfasatura, Cartesio stesso è costretto a tirare in ballo Dio come garante della correttezza della nostra percezione e della nostra comprensione del mondo. Cioè, Dio garantisce il fatto che noi in realtà non ci inganniamo nel momento in cui torniamo a uscire al di fuori del cogito. Dio è, diciamo, l'istanza ultima che viene chiamata in causa contro il dubbio iperbolico. Per salvare quindi il significato dei termini e il significato di un'opera, cioè per poter dire che i fratelli Karamazov sono quella certa cosa e non un'altra, per poter sostenere che durante la lettura dei fratelli Karamazov conta la mia capacità di dare voce, di rendere presente ciò che quel testo ha da dire, per affermare una cosa del genere, noi dobbiamo credere che quel testo abbia esattamente da dire quella certa cosa, anche se non possiamo credere noi stessi per primi che il significato di quell'opera possa essere esaurito. La differenza sta tutta qua. Far dire a un discorso quel che si vuole, tutto il contrario di tutto, giocare con questo discorso, quindi non prenderlo sul serio, assumerlo come un pretesto, facendo emergere connessioni che vanno al di là, ovviamente, dell'intenzione di chi lo ha formulato, oppure ammettere, riconoscere, accettare che il testo abbia da dirci qualcosa di rilevante, ma anche di determinato, che cioè voglia dirci certe cose e non altre, che abbia dunque una sua identità, un'identità rispetto alla quale noi dobbiamo essere responsabili. Senza che questo però ci condanni a credere che si possa capire fino in fondo il senso di questa cosa pur determinata, pur definita, che ci viene rivolta. Perché? Perché questo discorso può essere a sua volta inesauribile, ma dobbiamo pensare insieme la sua identità e la sua ricchezza, la sua inesauribilità. Assumendo questo atteggiamento, non siamo noi che scomponiamo e ricomponiamo il testo in base all'assunto che si tratta pur sempre di linguaggio e il linguaggio è fatto di parole che si muovono liberamente in tutti i testi e sono capaci di produrre le interferenze, le interazioni più imprevedibili. Non siamo più noi che in qualche misura ci prestiamo a fare questo gioco, ma siamo noi che invece ci disponiamo per ascoltare questo discorso, per farlo essere in qualche misura, perché senza la nostra partecipazione il discorso resta lettera morta, come si dice, il testo resta chiuso, lo spartito non viene suonato, il quadro non viene visto, ma anche quando accade tutto questo, anche quando noi stabiliamo questo rapporto responsabile, non significa che possiamo diventare padroni di ciò che ci viene detto, anche perché ciò che ci viene detto è qualcosa di infinitamente ricco. La differenza è tra, diciamo, riconoscere la ricchezza di un testo, nel senso di un valore aggiunto del testo, che è tanto più riuscito dal punto di vista artistico quanto è più, diciamo, ricco di prospettive interne, ricco di sfumature, di connessioni che si riescono a cogliere solo in parte, la differenza è tra sottolineare la sua ricchezza o viceversa la strapotenza del linguaggio. Il testo è fatto di linguaggio, ma è anche un segmento in cui il linguaggio si riverbera al suo interno, ma senza distruggere l'individualità di questa struttura, di questa composizione, no? Dall'altra parte, invece, si può assumere il linguaggio come una sorta di magma che nasconde e cancella tutte le differenze tra testo primario, secondario, terziario, e dunque prevale sull'individualità della creazione. Non le riconosce questo diritto di staccarsi dal mare di cui fa parte. Questi due atteggiamenti, dunque, sono atteggiamenti antitetici. Ma Steiner ritiene a un certo punto che per sciogliere la questione noi dobbiamo rifarci a un'istanza superiore.